Onda Rossa 87.9, sono le 20:22, ritorniamo in voce. E annunciamo l'inizio del mini primer di questo martedì 23 aprile dal titolo femminile singolare Donne su tutti i fronti della resistenza. Scrisse Ada Gobetti, nella Resistenza la donna fu presente ovunque, sul campo di battaglia come sul luogo di lavoro, nel chiuso della prigione come nella piazza o nell'intimità della casa. Non vi fu attività, lotta, organizzazione, collaborazione a cui ella non partecipasse, come una spola in continuo movimento. Costruiva e teneva insieme, muovendo instancabile, il tessuto sotterraneo della guerra partigiana.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día. Grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubacos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Siete all'ascolto di Mini Pimer, la maxi trasmissione Le donne su tutti i fronti della resistenza. E ci andava di fare questa trasmissione in questa settimana dove, come sempre, si parla tanto, ma mai abbastanza, di resistenza, di partigiani. È un pezzo della nostra storia, un pezzo della nostra memoria, anche un pezzo delle nostre radici. E poi lo sappiamo che noi resistiamo tutti i giorni su vari fronti, soprattutto le donne, nei territori, con le lotte, e che la lotta, la resistenza ai fascismi, alle ideologie, accomuna i compagni e le compagne in tutte le parti del mondo. Non per niente questa canzone che ascoltavamo viene dall'altra parte del globo. E siamo qui stasera e l'idea della nostra trasmissione in realtà è di metterci molto da parte, di poter cercare di dare voce alle partigiane che hanno fatto appunto questo pezzo della storia, della lotta del nostro paese, che molto spesso nella storiografia ufficiale sono sempre state o marginalizzate o addirittura comunque anche lì sempre relegate in un solo ruolo. Si parla sempre, quando si parla di donne e di resistenza, la prima cosa che viene in mente sono le staffette o comunque appunto le donne che hanno fatto, sembra che abbiano fatto solo quello durante la resistenza, e invece, un po' come le parole in apertura che sì, leggevamo, le donne hanno fatto la resistenza tanto quanto, se non addirittura in qualche modo con loro, cercare con loro mettere in pratica una rete capillare di movimento, di contatti, di aiuto, di connessioni. Sono state sicuramente anche la spina dorsale proprio della resistenza, almeno questo è il nostro, è uno dei nostri punti di vista.
Sì, anche perché da un certo momento in poi, diciamo che la maggior parte degli uomini erano tutti in montagna, insieme anche a tantissime partigiane, ma tutte le donne rimaste in città svolgevano un lavoro enorme, sia di stampa clandestina, sia di portare messaggi, portare cibo, portare armi, insomma, e svolgere anche un lavoro di discussione, di formare anche delle altre partigiane all'interno dei quartieri, gli assalti ai forni, insomma, erano molto più visibili a un certo punto della storia e quindi rischiavano anche tanto tanto di più. Potremmo dare qualche cifra. Secondo le cifre dell'AMPI sono state censite 35.000 combattenti, 20.000 donne con funzione di supporto, 70.000 tutte le donne organizzate nei gruppi di difesa della donna, 512 le commissarie di guerra, 5.000 le donne arrestate, torturate, condannate dai tribunali fascisti, 2.756 le donne deportate nei lager tedeschi, 2.900 le donne giustiziate in combattimento, ma ricordiamo che questo totale è gravemente in difetto. Next time you see me, I may be smiling. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Comunque tante testimonianze oggi qui con noi. La prima che vi volevamo far ascoltare è di Giovanna Marturano, una partigiana nata a Roma nel 1912, comunista e dirigente del movimento femminile dell'AMPI, medaglia di bronzo al valor militare. È stata particolarmente attiva nei quartieri popolari della capitale, svolgendo un'attività antifascista soprattutto tra le donne, che sino ad oggi non ha mai cessato ed è tuttora membro della presidenza onoraria dell'AMPI. Io direi che ce la sentiamo, dura 8 minuti e ci rivediamo dopo.
Allora, perché ho scelto di fare la partigiana? Era una conseguenza logica della lotta antifascista. Perché tutti noi abbiamo scelto di fare la lotta antifascista? Perché abbiamo visto il nascere e svilupparsi del partito fascista, della politica fascista, una politica contro la libertà, contro la democrazia, contro la giustizia, contro la pace. E in maniera particolare noi donne volevamo che fossero risolti alcuni problemi molto importanti. Volevamo avere gli stessi diritti degli uomini e qualche diritto in più. Da piccoli noi abbiamo visto appunto, come ho detto, la politica fascista. Inizialmente, poi andare avanti sempre peggio. L'abbiamo visti di persona. Eravamo presenti quando facevano certe azioni, le sentivamo, tutte le violenze le sentivamo raccontare, eccetera, e alcune le subivamo. Questa è stata la scelta di cosa. In più, per questa scelta di lotta antifascista e di lotta partigiana, ci ha aiutato l'educazione di mia madre, che era una persona profondamente democratica, nonostante che fosse nata nell'82 praticamente, lei aveva un'apertura molto grande sulla situazione e sul tipo di vita. Lottava contro tutte le restrizioni, perlomeno molte restrizioni che c'erano a quell'epoca. Io ai giovani dico, noi a quell'epoca difficile abbiamo deciso di fare battaglia, di fare una lotta. E lo stesso consiglio diamo ai giovani, voi dovete lottare questo, con questo fascismo, sia pure in forme diverse, che sta rinascendo. Alcune cose che noi abbiamo conquistato con tanta fatica, soprattutto noi donne, perché era molto più difficile per noi conquistare le cose. Intanto avevamo più problemi, perché ci trovavamo in una situazione molto peggiore degli uomini. In più avevamo tanti problemi irrisolti, per cui alcuni li abbiamo portati avanti e sembrava che ci fosse una soluzione. Questa soluzione molte volte ci è stata svuotata, addirittura annullata. Però alcune cose, anche molto importanti, noi le abbiamo conquistate. E l'importanza di queste conquiste non si può vedere, è difficile apprezzarle in pieno, se non conosciamo la situazione da cui siamo partiti per conquistare certe cose. Ci sono alcune conquiste ovvie che adesso la gente non pensa che ci sia stato bisogno di lottare, ma che ce l'avevamo. No, non ce l'avevamo. E poi abbiamo dovuto combattere non solo contro gli uomini o le donne, contro gli uomini, antidemocratici, ma anche con i nostri compagni di lotta, gli stessi compagni con i quali avevamo lottato durante la resistenza, ce li siamo trovati contro, perché anche loro si arroccavano in certe posizioni. Troppi secoli ci si è data un'impronta al ruolo che doveva avere la donna, un ruolo di inferiorità. Per secoli la donna è stata posta in una condizione di inferiorità. Per cui noi, donne della resistenza, subito dopo la resistenza, abbiamo dovuto lottare anche con questo nostro senso di inferiorità, molto grande. Però non abbiamo risolto le cose, siamo ancora molto indietro. Alcune cose le abbiamo conquistate e ce le hanno tolte. Alcune cose sono solo sulla carta e alcune cose sono andate avanti un pochetto. Sì, però maschilismo c'è ancora, parità femminile non esiste. E vennero con un cellulare, con un taxi, con delle altre macchine, eccetera. Pensavano di arrestare chissà quanta gente in casa nostra, non lo so, perché non è che vanno così. E fecero perquisizione. In questa perquisizione trovarono la traduzione dal francese di un libro prodotto intitolato Fascisme e Rivoluzione. Che gli agenti ignoranti pensarono che fosse rivoluzione fascista, capito? E perciò il libro non lo sequestrarono, e sequestrarono la cosa. Allora cominciarono a indagare chi aveva fatto la traduzione. La traduzione facevamo in tre: mio fratello, mia sorella ed io. La scrittura di mia sorella somigliava a quella di mio fratello, la mia no. Quando mi presentarono il libro è questo, boh, non lo so. Allora presero un quaderno, appunti di chimica, Giovanna Maturana, punta di chimica, e questo? In galera. Mentre mi portavano in galera, in taxi, perché io sono andata in taxi in galera, con dunque un carabiniere e due agenti, sì, tre persone, pericolosa, passarono per la carcere minore di lì. Si fermarono e mi disse, scusate, quanti anni avete? Dice, abbastanza per andare in galera, disse, andiamo, capito? E perciò questa cosa, sai, l'arresto di mio fratello fu il più tremendo, poi quello di mia madre, era la mamma, eccetera, e ci colpì molto. Quello di mio fratello era scontato perché sapevamo che faceva qualcosa. Ma questo era l'arresto mio. Non me ne fregava niente. La salta ai forni non l'abbiamo inventato noi, non l'abbiamo organizzato noi. È stata una cosa popolare. Un giorno le donne hanno trovato il fornaio chiuso, il pane era già poco, no? Non c'è pane, oggi non c'è proprio pane, come facciamo? Sono andata la porta, ho preso tutto quello che cosa. E questa cosa si è diffusa a macchia d'olio proprio in tutta la città. E allora noi ci siamo inserite, allargandola e organizzandola, facendola in maniera organizzata. E questo lavoro l'abbiamo fatto allegramente, come andavamo come a una festa. Dove sta oggi? Andiamo al tal posto. Domani perché non vieni al quartiere tale? Ti faccio una sorpresa. Avevano organizzato un assalto ai forni. Era così. E però noi ci è andata bene, ma al Ponte di Ferro 10 donne sono state uccise sul posto. Fucilate sul posto. Non c'è altra via che combattere, cioè questo è il fatto. E però non combattere il giorno stabilito dove c'è un anniversario, eccetera, ma combattere tutti i giorni, in tutti gli episodi della vita. Dal lavoro si può andare in pensione, ma dalla lotta no. La lotta non si può mollare, si deve fare ogni giorno, anche quando sembra che non c'è nessun risultato possibile. Serve sempre, non è vero che non serve.
Questa era la testimonianza di Giovanna Marturano, che è protagonista di un nuovissimo documentario che si intitola La bambina col pugno chiuso, che verrà tra l'altro proiettato il 25 aprile in due orari, alle 18.30 e alle 20.30 al Cinema Aquila. Vi consigliamo vivamente di andarlo a vedere. E lei ci parlava proprio, no, Claudia, di quello che dicevamo prima, del fatto che le donne che hanno imbracciato le armi o che soprattutto sono andate a combattere nei modi più svariati non l'hanno fatto per un'espressione di senso materno o di cura, no, come gli uomini ci vorrebbero sempre descrivere. Insomma, la resistenza è considerata sempre quella fatta dagli uomini, come no, se le donne non avessero mai imbracciato le armi, non avessero anche loro, si fossero anche loro ribellate al fascismo e alla violenza.
No, ma infatti poi lei diceva delle cose appunto molto belle sulle donne, cioè con una consapevolezza appunto di che poi le donne in ogni caso si trovano in una situazione peggiore.
Sì,
comunque.
Sì, comunque sì. E diceva appunto che dopo si sono ritrovate a combattere anche contro i loro stessi compagni.
E questa la conosciamo.
Ma abbiamo altre due testimonianze. Una di Ida Camanzi, che è una staffetta partigiana, il nome di battaglia Ilonka, e un'altra partigiana, combattente di Gubbio, della quinta brigata Garibaldi di Pesaro. Sono due audio molto brevi, ce li andiamo a sentire uno dietro l'altro. La prima è Ida Camanzi e la seconda è Valchiria Terra Dura.
Mi chiamo Ida Camanzi. Sono nata il 29 maggio del 1924 a Sant'Agata sul Santerno ed ho partecipato alla guerra di liberazione con il nome di Ilonka. Avevo i gradi di sottotenente del servizio di informazioni. Mi mandarono a chiamare e fui assunta dal comando nella brigata 28esima dei GAP della provincia di Ravenna, con la mansione di staffetta, con l'operazione diretta, perché normalmente le partigiane facevano un po' il lavoro a ragnatele, un lavoro come a ragnatele, cioè facevano 14-15 chilometri e poi dopo depositavano, li partevo un'altra staffetta e andava così. Invece io ero diretta nelle questioni urgenti e dovevo arrivare. E presi questa responsabilità e mi sono data veramente da fare. Io e mia sorella Nilde siamo le uniche due che siamo state all'isola degli Spinaroni, dove si preparava la liberazione di Ravenna. Io sono entrata in sfilata quando abbiamo liberato Ravenna, io sono entrata in testa alla colonna dei partigiani. Perché noi donne avevamo anche delle rivendicazioni, cioè il voto, il lavoro, il diritto al lavoro. Per esempio, io mi ricordo che quando andavo a scuola io, bene, ho fatto solo la quarta, ma le donne potevano fare solo l'insegnamento, al massimo diventavano professoresse, ma di Dutour, di quello che c'è, non ce n'erano. Aver vissuto in questo periodo e non ne aver partecipato mi sarebbe dispiaciuto da morire.
Combattuto con le armi in pugno sempre, e naturalmente i primi tempi con una gran paura, quando mettevo la pallottola in canna sia nella pistola o mettevo innestavo le caricature nel mitra, c'era un po' di timore. Chiunque veniva preso con un'arma veniva fucilato sul posto, clandestinamente, con molta fatica, è toccato molte volte anche a me, recuperarle e portarle in montagna. Mi hanno subito riconosciuto il titolo di ispettore organizzativo, perché ero quella che portava più armi, ho portato più armi di tutti. Quando chiedevano volontari per andare in un'azione, quando una o due donne si offrivano volontari, ci guardavano molto sospetto, ma sai, voi forse non siete all'altezza della situazione, beh, provate, diciamo noi altri. E poi dopo alla fine erano loro stessi, ma all'inizio era logico che, siccome erano vissuti sempre con l'idea che la donna stesse a casa a fare il ricamo, il cazzetto e a fare il brodo, era logico che ci avessero qualche diffidenza, no? Quando vedevamo, pensavamo di sparare contro gente anche giovane, magari dell'anno che vedevamo sui camion nella nostra stessa età, beh, c'era un certo apatema, perché uccidere un essere umano non era nelle nostre corde, mentre quando loro ci prendevano, magari ci torturavano, ci facevano una fette, invece noi no, noi avevamo un altro sentimento nei loro riguardi. Cioè, abbiamo combattuto, specie noi, con cuore di donna.
E sono le 20:50, state ascoltando Mini Pime nella maxi trasmissione, le donne resistenti, le abbiamo cambiato il titolo 3 volte, ma vabbè,
senza quello.
Quello. Stiamo facendo questo, attraversando le testimonianze dalla viva voce, adesso faremo anche una lettura, insomma, però sempre autoracconti di partigiane che ci regalano questo pezzo della nostra storia e della nostra memoria. E sì, un po' commentavamo anche quanto ci sembra in qualche modo un po' paradossale dover nel 2013 continuare comunque a dire e ribadire che le donne hanno fatto, anche le donne e insomma, anche le donne hanno fatto la resistenza nel nostro paese tanto quanto gli uomini, e che questa cosa molto spesso invece non viene mai fuori, e soprattutto che l'hanno fatta appunto non soltanto come staffette, come sarebbe un po' quasi comodo raccontare, ma hanno, quando è stato e quando hanno voluto e potuto, hanno imbracciato le armi, sono andate su in montagna, sono morte combattendo, e non solo questo, sono rimaste a valle a ciclostilare, a scrivere i volantini appunto di informazione nonché di propaganda partigiana, li hanno distribuiti, hanno creato e tessuto i contatti e le relazioni e le reti per viaggiare, in fondo una sorta di internet ante litteram, un internet vivente, nel senso che comunque attraverso il lungo e duraturo lavoro delle donne è stato possibile per tanti luoghi sparsi anche nelle montagne
rimanere in contatto
e comunicare l'uno con l'altro, e quindi insomma non credo, da una parte crediamo che non ci dovrebbe essere neanche bisogno di dirlo, dall'altra evidentemente poi per altri versi invece sembra che ci sia questo bisogno di dover raccontare il fatto che le donne hanno fatto la resistenza, e quindi qui vicino al 25 aprile di quest'anno ci piaceva insomma dar voce alle partigiane come abbiamo fatto finora, e a raccontarvi noi da la storia anche di Elsa Oliva, dalle sue parole comunque, in un libro che racconta le 12 vite di partigiane piemontesi, che si chiama La resistenza taciuta, di Anna Maria Bruzzone e Rachele Farina, che l'hanno insomma in qualche modo coordinato, e riunisce appunto testimonianze autobiografiche raccolte in interviste registrate di 12 donne partigiane piemontesi. Ci piace anche ricordarle Nelia Benissone, Lucia Canova, Albina Caviglione, Anna Cinnati, Teresa Cirio, Tersilla Fenoglio, Lidia Fontana, Rita Martini, Elsa Oliva, Rossana Orlando, Maria Rovano e Maria Rustichelli. E proprio Elsa Oliva, nata l'11 aprile del 1921 a Piedimulera, da una famiglia operaia e antifascista, frequenta la scuola fino alla quarta elementare. A 8 anni inizia a lavorare come domestica. Nel 1935 scappa di casa e va a vivere in Valsesia e successivamente in Val Gardena. Per il suo aperto antifascismo viene espulsa da Ortisei e assegnata a domicilio coatto a Bolzano. Dopo l'8 settembre del 1943 partecipa alla difesa della caserma di Bolzano contro i tedeschi e aiuta i militari italiani a mettersi in salvo. Con un gruppo di compagni organizza attacchi contro le forze di occupazione. Arrestata dai tedeschi alla fine del 1943 e deferita al tribunale di Innsbruck, riesce a fuggire durante la traduzione. Nel maggio del 1944 raggiunge le formazioni autonome dell'Ossola, entrando attivamente a far parte della seconda brigata della divisione Beltrami, poi della divisione Valtoce, nella quale combatte anche suo fratello Aldo. Diventa comandante di una volante partigiana, è arrestata dai fascisti nel dicembre del 1944 e condotta a Baveno, è condannata a morte ma riesce a fuggire. Rientrata in formazione continua la lotta armata fino alla liberazione. da quelle che sono poi appunto le sue parole. Avrei potuto servire benissimo la resistenza come informatrice, come staffetta, restando all'anagrafe. Invece ho capito che io volevo combattere con le armi in mano. A Bolzano i nostri soldati, prigionieri, erano stati radunati come animali in un campo di concentramento sul greto del fiume Taverna, in attesa di essere caricati sulle tradotte e deportati in Germania. Con Giovanni, un compagno della Croce Rossa, sono riuscito a parlare con qualcuno di loro e a trovare il modo di farne scappare parecchi. Prima li nascondevamo da qualche parte, poi li portavamo in ospedale dove c'era un capitano medico antifascista che ha molto aiutato. Non volevo più andare in ufficio. Un mattino però viene la polizia tedesca in casa. A questo non avevo pensato. La lotta di liberazione è stata tutta un'inesperienza, tutta un inventare, un creare al momento quello che dovevi fare. C'era stato un bando che invitava tutti a riprendere i posti di lavoro, stabilendo pene per i trasgressori. Spiego ai tedeschi che non sono andata in ufficio perché ero spaventata dai bombardamenti. Mi consigliano di presentarmi con certificato medico. Per qualche giorno sono andata in ufficio, allo sportello numero 6, per dare documenti a quelli che scappavano e distribuire tessere annonarie e certificati di congedo illimitato. A volte li rilasciavo ai familiari perché i soldati avevano paura a presentarsi. Poi ho dato fuoco all'anagrafe perché non scoprissero la falsità di quei certificati. Nel tafferuglio dell'incendio sono scappata fuori anch'io e me ne sono andata, non m'hanno più ripresa. Abbiamo messo bombe sulle porte delle caserme di polizia. Verso la fine di quell'anno sono stata arrestata. E saltiamo da una parte all'altra. Vado anch'io in montagna, è il mio destino, lasciami fare. Questo è quello che Elsa Oliva ha detto a un certo punto in un mese di maggio a sua madre. Avevo poi il problema di farmi accettare come partigiana. Io volevo sparare, fare i combattimenti. Dopo un paio di giorni che ero in formazione, chiedo a Meloni di riunire gli uomini perché io avrei voluto dire una cosa. Avevo visto che c'era qualche giovane che mi usava dei riguardi diversi, mi porgeva qualcosa, mi preveniva in qualche compito. Ho detto a Meloni e agli altri: non sono venuta qui per cercare un innamorato. Io sono qua per combattere e ci rimango solo se mi date un'arma e mi mettete nel quadro di quelli che devono fare la guardia e le azioni. In più farò l'infermiera. Se siete d'accordo resto, se no me ne vado. Al primo combattimento ho dimostrato che sapevo combattere come loro e che l'arma non la tenevo solo per bellezza, ma per mirare e per colpire. Come combattente ero molto severa. La storia ovviamente è lunghissima. Negli ultimi mesi è sorto il problema della mia presenza in formazione. La Valtroce era una formazione autonoma, di estrazione cattolica. Penso che la questione l'avesse sollevata l'alto clero, che non vedeva una donna armata con funzioni di comando proprio in una formazione loro. Mi hanno anche offerto un posto dirigente nell'organizzazione del CLN, pur di togliermi da lì. Io non ho accettato nel modo più assoluto. I comandanti hanno capito che di quel passo rischiavano di far sciogliere la formazione, perché tutti i compagni erano con me, e allora non hanno insistito. Dell'intervista. Il dopo liberazione è certamente stato molto diverso da come lo pensavo. Il mio rimpianto più grande del dopo è stato quello di non essere morta prima, durante la lotta. Se io ho invidiato qualcuno, non ho mai invidiato i compagni vissuti, ma i compagni morti. Dopo la liberazione, che è stata il fatto più grosso della nostra storia, perché compiuto da tutto il popolo antifascista e non da un'elite come Risorgimento, non avrebbe dovuto essere assolutamente permessa la riorganizzazione legale del fascismo, la nascita dell'MSI, costituitosi più di 25 anni fa e che ora è perfino sovvenzionato dallo Stato. Sono mancate le riforme che dovevano agevolare le grandi masse popolari. Le agevolazioni sono sempre state per i medesimi, per i ricchi, quelli che oggi portano la camicia beige o azzurra, ma che è sempre la camicia nera di ieri. Anche il discorso sull'emancipazione femminile in questi 30 anni non è molto andato avanti, nonostante tutto, perché l'uomo non l'accetta. Le donne queste cose le sentono, ma poi troviamo l'ostacolo maggiore nell'uomo, che non è preparato, nell'uomo politicizzato e non politicizzato, di sinistra e non di sinistra, e io lo vedo anche nella vita politica. Faccio un esempio buttato là, nella mia attività politica per risolvere un problema mi viene un'idea e la esprimo. Non è raccolta. Dopo 15 giorni salta fuori un uomo del mio stesso gruppo che mi espone la mia stessa idea. Mi è capitato più di una volta. E non voler accettare un rapporto paritario. L'uomo fa fatica a abbandonare, a scaricare la posizione di privilegio che ha. Il periodo della lotta di liberazione è il momento più forte e più bello della mia vita. L'ho vissuto con gli uomini, facendo quello che facevano loro in un rapporto paritario assoluto. Ma non sempre la donna era accettata come lo ero io. Anche nelle formazioni di Garibaldini la donna serviva per lavare, rammendare, al massimo fare la staffetta, e rischiava più dell'uomo, perché le staffette rischiavano moltissimo. Io avevo un fucile per difendermi, ma la staffetta doveva passare tutte le file, andare in mezzo al nemico, disarmata, e fare quello che faceva. E se era presa? Se mi avessero chiesto, come a tante donne staffette, di portare munizioni e espormi continuamente al pericolo, avrei risposto, vacci tu, che io rimango in postazione. Sono tantissime le donne che hanno partecipato alla resistenza e non hanno avuto il riconoscimento. Perché tu non hai avuto il riconoscimento? Perché quella è la colpa sua. Anche a me non hanno riconosciuto il periodo di partigianato a Bolzano. È che in quel momento non trovavo testimoni. Se solo mi avessero dato un po' di tempo di più... Ma appena posso presento ancora ricorso. Ricordo che negli anni gli interrogatori che ho subito a Bolzano da parte dei nazisti mi hanno chiamata per la prima volta ribelle. Ebbene, io mi sono detta, io sarò sempre ribelle. È una parola che mi piace, lo sarò sempre. Questo era un pezzo della storia di Elsa Oliva raccontata da lei stessa, una partigiana nata nel 1921 a Piedimulera. La storia l'abbiamo letta da questo libro che si chiama appunto La Resistenza Taciuta, 12 vite di partigiane piemontesi. E abbiamo ancora qualcosa?
Oh, abbiamo ancora l'ultimo audio, visto che la trasmissione sta andando verso la fine, io direi di mandarlo, ed è proprio di una staffetta che ci racconta la sua esperienza. Lei è Dolores Alberghini.
Diverse volte alla casa di Littorio, casa Littorio li chiamavano loro, là, per prendere la tessera fascista. E per me era una cosa che non avrei mai accettato, mai. Allora con una scusa dicevo, ma sono giovane, io di tessera adesso non ne vorrei. E 3 o 4 volte sono riuscita. Poi a un bel momento mi dice, guarda che tu lavori in un posto, in un bar, e perciò possiamo anche farti licenziare. Questo non è stato fatto e sono continuato così. In casa mia, praticamente, di nascosto, mi viene da ridere perché di nascosto vicino alla stufa, Cantavamo sottovoce Bandiera Rossa, sottovoce perché se ce l'avessero sentiti. Comunque la mia famiglia ha pagato caro quello di essere antifascista, e antifascista e socialista, perché allora c'erano socialisti, era così. Che uno doveva essere fascista, perché? Io la penso, ognuno deve essere libero di pensarla come vuole, come siamo riusciti a avere, perché non è una cosa da niente a riuscire a arrivare alla libertà dell'idea. Anche quelle, appunto, quelle guardie lì della nonaria che frequentavano il bar, che fermavano queste povere donne che venivano giù con questo olio per cambiarlo con la farina, e loro ne approfittavano in tutti i modi, brutte, brutte cose, veramente. E vedendo tutte queste cose, come si potevano non fare diversamente? Loro ho saputo di uno che era nel Comitato di Liberazione. Non dovevamo allora farci conoscere, non ci conoscevamo, però è stato quello che mi ha indirizzato verso la lotta partigiana, cioè io non ho mai avuto armi, io non, ero una staffetta praticamente. I partigiani non potevano sapere quello che succedeva a Tortona, doveva esserci per forza qualcuno che diceva: Tortona, oggi è successo questo. E così era per tutti, quasi tutti i giorni. E allora cosa facevi? Andavi su, quanta strada a piedi, quanta strada a piedi. E vedevo delle volte arrivare sti camion dei fascisti o dei tedeschi. E tu cosa facevi? Facevi né più né meno che nasconderti. C'era la campagna lì, ti nascondevi, facevi finta di lavorare e poi appena passati i camion uscivi e continuavi la tua strada. Poi magari trovavi dei contadini con i carri e loro dicevi: devo andare da mia nonna a Brignano, e se tu vai a Brignano mi porti su. E difatti mi portavo, io trovavo la scusa della nonna, ma a Brignano non c'era la nonna, c'erano già i partigiani. Continuavi così, andavi su, dicevi quello che era e poi ritornavi. E io non so, delle volte mi dicono: ma tu cammini poco. Ho camminato talmente tanto che adesso forse sono anche stanca. Poi ho conosciuto, dopo la liberazione, ho conosciuto la mamma di Claudio Lisino, non solo lei, ma altre che ha rischiato molto, perché nell'inverno dal 44 al 45, nell'inverno del 44, i partigiani erano praticamente tutti un po' chi da una parte, chi dall'altra, perché dovevano nascondersi e c'erano tanti un po' sparsi, ecco. E queste donne le portavano da mangiare, facevano finta di portare da mangiare alla madre o al padre e le portavano da mangiare a questi partigiani nascosti. C'era Gloria, che era la sorella di Argo, quello che è rimasto ucciso a Verbania. Lei era proprio, diciamo, partigiana, non solo staffetta, ma partigiana armata anche proprio, sì. E adesso non so, perché non l'ho più vista, non so se c'è ancora, se non c'è più, non lo so. Però erano due fratelli e la sorella, e tutti e tre partigiani, e la sorella era partigiana tanto come i due fratelli. E Argo, purtroppo, il tradimento dei soliti, di questi fascisti che ha alzato la bandiera bianca come resa e invece ha sparato dopo e lui è rimasto.
Quella che abbiamo appena ascoltato era la voce di Dolores Alberghi, una partigiana che durante la resistenza si è ritrovata appunto a fare la staffetta. Sono le 20:11, il mini pimer di questa settimana si conclude qui.
Speriamo di aver riportato un pezzo di storia dimenticata, ma non da noi ovviamente, non dalle donne.
Certo. Invece noi siamo orgogliose di avere tutte queste partigiane che ci lasciano e ci raccontano questo pezzo della nostra storia e anche appunto della nostra lotta e della nostra resistenza, e molte di loro tra l'altro poi nei racconti sottolineano quanto poi sia stato anche faticoso e difficile affermarsi anche in quei luoghi, appunto, a voler dire no, io voglio stare in montagna, voglio prendere le armi o così o niente, come appunto leggevamo prima. E quindi, insomma, le ringraziamo per averci
ispirate
anche. Spazio di libertà e per averci ispirato appunto a poi a continuare la lotta e la resistenza tutti i giorni e a essere, come diceva Elsa, ribelli.